Ci sono 5 modi per morire.
Sì.
Cause
il
naturali.
Traffico.
Accidentali. Omicidio. Suicidio. E il quinto.
Il quinto?
Che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Buongiorno Massimo.
Buongiorno carissimi.
Bene, facciamo partire la prima parte della scheda. L'anziano era bloccato in auto in mezzo all'acqua in zona Niguarda.
Dove ti trovi Massimo Picozzi? In auto e bloccato nel traffico?
Dalle parti di Via Farini, ma ne ho viste cose che voi umani oggi neanche immaginate.
Mi immagino.
Lo so perché che... è proprio da dove è stamattina. No, già stamattina era un disastro.
A parte il traffico, proprio scene da Michael Douglas e Un giorno di ordinaria follia.
Ah, cioè, sì? Gente che sbroccava.
Rabbiosi?
Quindi. No, gente che ad esempio ho visto un camionista che ha sterzato in maniera un po' troppo stretta, con angolo stretto, rigando la macchina di quello che cercava di passare.
Ma sai perché, Massimo? Stamattina ci facevo caso anch'io. Perché l'acqua, coprendo tutto, non hai più riferimenti. Non hai la linea, non hai l'angolo del marciapiede, non vedi niente. Quindi è più complicato, soprattutto per chi guida un mezzo grosso.
Secondo me c'è anche il fatto che a un certo punto tutti pensano di avere cose più importanti da fare,
certo,
di quello di fianco.
Certo.
Per cui di avere una sorta di diritto di precedenza. Per cui ho visto gente che in mezzo già non si andava avanti se non di 10 centimetri per volta. Questi fermare un camion in mezzo alla strada e scendere e cominciare a discutere in maniera animata.
Poi sono quelli che suonano, cioè tutto allagato. In fondo c'è tipo un tir ribaltato. Ma cosa suoni? Secondo te suonando, che cosa inneschi?
Per la cronaca, a Milano c'è stata un'acquazione fortissimo. Stamattina alle 5 un fiume, il Seveso, è
esondato.
E quindi c'era una parte di Milano che è completamente allagata. Per questo Picozzi è bloccato, perché è bloccata a Milano.
Ce l'ho messa tutta, nel senso che sono partito tre ore e un quarto fa. Cioè nel senso che
Sì, mi ricordo. Eri giovane quando sei partito.
Dovevo attraversare il Mar Rosso.
Senti, sai Massimo che stamattina abbiamo avuto Pupi Avati che ha scritto un romanzo gotico splatter e abbiamo fatto chiacchiere molto interessanti su quello che ci spaventa, anche il modo in cui attraverso le generazioni cambia la facoltà di spaventare il lettore o il telespettatore. E quindi sarebbe stato carino fare un confronto tra te e lui, gli potevi dare qualche consiglio, anche se Pupi Avati un po' bravino lo è, diciamo.
Diciamo che sarebbe stato difficile dare consigli al maestro.
È vero.
Devo dirti che peraltro uno che comunque riesce a cavalcare oramai è Stephen King, che sono a 40 anni. Quest'anno, l'anno che viene, sono il 40° anniversario dell'uscita di Carrie, lo sguardo di Satana. E lui è uno che è riuscito a tenere questo tema della paura sempre assolutamente vivace.
Va bene, quindi oggi faremo un Picozzi dalla macchina.
Esatto.
Anzi, puoi dire esattamente dove sei, che magari un ascoltatore entra in che colpo di scena sarebbe, che uno entra
sono
nello
dalle parti di Via Carlo Farini, non mi dite dove, perché ho accettato anche
bella lunga, Carlo Farini.
Del buon comollo e allora. Detto, gira prima, vai in Via Valtellina, non fare piazza. Il risultato era ancora più bloccato, ovviamente.
Certo.
Colpa mia.
Povero Marco. Cioè,
di cosa parliamo oggi, Massimo?
Ma naturalmente avevamo avuto una premonizione, perché il tema di oggi è la rabbia, dalla storia della rabbia, da alcuni episodi di rabbia un po' più nefasti di quelli che ho visto, a cui ho sentito oggi. Ma tra le altre cose, Ross, volevo dire che poi l'aggiunta, oltretutto, dei vari rumori, il clacson, eccetera, c'è sempre l'ambulanza. E quando tu senti da lontano il suono di un'ambulanza, già vai in ambasce, perché a un certo punto il primo istinto è dove mi accosto, che cosa faccio. Poi ci sono sempre i cretini che approfittano, tu accosti e quello cerca di superare.
Vabbè, però se qualcuno vuole entrare in macchina, fallo entrare, sarà un ascoltatore. Cioè, sarebbe per noi un bel colpo di scena che uno fa la puntata.
Magari
con te.
È un'ascoltatrice, finalmente conosci una donna, dai.
Oppure un serial killer, pensa, Picozzi...
Quello è qualcosa che temevo. Ieri sera, ad esempio, stavo a Torino a fare una presentazione, ho parcheggiato una macchina in una zona particolarmente buia e pensavo, speriamo che nessuno mi riconosca e voglia salire in macchina, perché sarebbe un incipit già visto. Cioè il collezionista d'ossa che comincia così con un passeggero che sale su un all'auto.
Tu sei una preda ambita.
Non mi piace.
Beh, così, poi, esatto.
Meno male che è uscito il sole.
Beh, poi così. Citando ancora Stephen King, anche un attimo che ti arriva in macchina una Misery.
Sì, a questo punto essere lasciato libero sarebbe una cosa assolutamente
che poi in realtà non
prioritaria.
In realtà Misery è la protagonista del film, non ricordo adesso il nome del personaggio interpretato da quell'attrice bravissima. Sì, come si chiama lei?
Katie Bates
era il nome dell'attrice, ma il personaggio nel film non ricordo come si chiamasse.
Devo dirvi che qualcosa che mi metterebbe ancora più paura è quello che di una signora di una certa età che salisse sull'auto, cominciasse a fare la seduttiva e improvvisamente girandosi verso di me, io verso di lei sul sedile del passeggero, notassi esattamente la figura che c'è in Shining, questa donna che poi si vedrà assolutamente putrefatta.
Che fantasia.
Senti, va bene, mandiamo in onda la prima parte della scheda. Cosa vogliamo
tutta
aggiungere?
Tutta centrata sulla rabbia e la storia della rabbia.
E con sentiamo un disco a seguire che non lo sentite da 1940, rabbiosissimo, e non lo sentite da prima che uscisse. È ovvio, non c'era.
La rabbia ha sempre avuto un'importanza decisiva nelle vicende dell'uomo, come testimoniano miti, leggende e tradizioni religiose. Già agli albori della civiltà, le catastrofi naturali, improvvise e imprevedibili, come un'esplosione di collera, venivano attribuite a spiriti maligni o a divinità antropomorfe ancor più iraconde. Personaggi come Eshma, il dio della collera nello zoroastrismo del X secolo a.C., come Manyu, una delle 12 espressioni di Shiva nella religione indù, o come Nemesi, figlia di Oceano e della Notte, le tre Erinni nate dal sangue di Urano evirato da Crono, o ancora Lissa, la dea greca del furore cieco. Naturalmente a far arrabbiare gli dei sono motivazioni tipicamente umane come l'invidia, ma soprattutto la slealtà e la disobbedienza. Quando nel Medio Oriente e in Europa si impongono le grandi religioni monoteiste, le divinità si fanno meno legate a realtà locali, più astratte e lontane. Ma la rabbia continua a essere al centro di incredibili episodi. Yahweh, il dio del popolo ebraico, mantiene ad esempio una pronta disponibilità a infuriarsi. Basta ricordare la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso, la distruzione di Sodoma e Gomorra, le piaghe mandate a punire le terre d'Egitto, la furia contro gli ebrei che adorano il vitello d'oro. Nella Grecia dei filosofi, Pitagora sostiene che il controllo della rabbia possa portare alla temperanza e all'autocontrollo. E mentre Platone la considera una passione bestiale, Aristotele va controcorrente, tanto che nella sua Etica Nicomachea sostiene: chiunque può arrabbiarsi, questo è facile, ma arrabbiarsi con la persona giusta, nel grado giusto, al momento giusto, per lo scopo giusto e nel modo giusto, questo non è nelle possibilità di chiunque. E non è facile.
Che pezzone, mamma mia. Ballad with Butterfly Wings, che vuol dire il proiettile con le ali di farfalla. Gli Smashing Pumpkins, si parlava di rabbia. Lui dice: nonostante la mia rabbia, sono sempre un topolino nella gabbia. Che fa rima anche in italiano. Pazzesco, eh?
Sono un topolino cage nella gabbia perché mi tengono chiuso, ma esatto. Il topolino nella gabbia comunque è incazzato.
Infatti anche lui. Ma fa ridere che cage rage, sì, in inglese rimi, e gabbia, rabbia, rima anche in italiano, certo. È stranissimo. Si è appena sposato lui, lo sentite tutto incazzato, ma poi si è commosso.
Fai delle
robe. Beh, guarda che è pazzesco.
No, ma no, sì. Cioè, ma è l'elefante che... quando attraversa.
No, beh, trovami altre due parole che hanno
ma
la stessa...
È un trivia.
Comunque si è commosso, al suo matrimonio, fa tutto quello, sì, violento, poi ha detto no, senza di
ma
te,
non era lui, ti stavo dicendo, al matrimonio, sono stato anch'io, l'ho guardato bene. E chi era? Marchi
Ramon!
Ma ritorniamo.
Ieri Ringo ha fatto una roba proprio da Ringo.
Cosa
fatto? Scusate, poi torniamo a Picozzi. Ha fatto un DJ set al concerto milanese di Johnny Lydon, quel Johnny Lydon lì, Johnny Rotten, diciamo, quello lì, insomma. E ho visto una foto di loro due insieme. Voglio proprio chiedergli che persona è, perché è un personaggio
un pochino
notevole, diciamo, notevole.
Massimo, ritorniamo a te, a questa storia della rabbia.
Stavo ragionando sul fatto, sì, che ascoltarvi da remoto mi fa acquisire nuovi elementi di conoscenza nei vostri confronti che terrò per me. In maniera assolutamente minacciosa. Siete un inconscio parlante.
Siamo molto meglio per radio?
Sì, Sì, no, c'è la possibilità di proprio di cogliere alcuni aspetti assolutamente singolari del vostro modo di fare associazioni.
Vabbè, io comunque... sono più che altro il pazzo, in questo caso ero io, perché ho notato una roba strana. Senti, però si sente...
il narcisista dei due.
No, ma è una brutta cosa. Ma si sente male, però. Prima si sentiva perfettamente. L'acqua.
Non mi sono mosso. Aspettate che provo...
Sei sott'acqua, sei sott'acqua.
Buttiamo giù e ti richiamiamo, Massimo. Buttiamo giù e ti richiamiamo un attimo, dai. E insomma, appunto, parlavamo del matrimonio di Billy Corgan, che è stato fatto, fa ridere, in forma privata, però in diretta streaming. Cioè, quindi, diciamo, era per pochi invitati lì, però poi lo potevi vedere anche da...
Così spendeva meno sul numero di invitati. Io adesso non voglio dirlo, ma...
È un'ottima idea.
Pensaci un attimo. Abbiamo ritrovato Picozzi. Sì, l'abbiamo di nuovo in linea. Massimo.
Eccoci.
Molto meglio.
Sì,
vai.
Molto meglio.
Tocca a te.
Stavo pensando per la prima parte della scheda che abbiamo sentito. In realtà la cosa interessante è appunto l'annotazione tra il Dio dell'Antico Testamento e quello del Nuovo. Cioè nell'Antico Testamento Dio è veramente sempre costantemente arrabbiato ed è comunque la figura di riferimento. Abbiamo ricordato la cacciata dal paradiso, ma ce ne sono altre. Gli ebrei che adorano il vitello d'oro dopo che Mosè è andato a prendere la tavola delle leggi, cioè in realtà peraltro, ed è uno spartiacque interessante, su tutto quello che riguarda il Nuovo Testamento c'è solo un episodio di rabbia ed è la cacciata di Gesù che fa con i mercanti del Tempio, quindi una rabbia se volete giustificata rispetto all'altro tipo di rabbia dell'Antico Testamento. Questa della rabbia di Dio comunque è una cosa che è ancora presente, tant'è vero che nel dire popolare, se un atleta, ma anche un cantante, una persona di spettacolo, è bravo, capace, forte, viene definito un'ira di Dio, soprattutto nel calcio.
È vero.
E quindi resiste ancora. E oltretutto, se dovessi chiedervi qual è la parte della messa cantata in latino ancora che avete in mente, è il Dies Irae che c'è in qualunque requiem, per cui è un termine la rabbia che però si è modernizzato in alcuni casi, secondo me molto interessante.
Quello che succede anche con la fine del mondo, no? Per dire che è anche una cosa bella, com'era sta pasta che stavi mangiando? La fine del mondo, per dire, è una cosa brutta che poi assume un'accezione positiva.
Una delle cose che però ha ripreso e ha utilizzato commercialmente il discorso della rabbia è stata Hamas. Posso fare anche i nomi e i cognomi.
È andato via il segnale. È stata
sfruttata da Amazon, è stata cavalcata.
Okay.
Perché dovete sapere che qualche anno fa è stata lanciata una serie di prodotti confezionati con quello che la Amazon chiamava frustration free, cioè liberi da frustrazione, confezioni con packaging di cartone piuttosto che di carta che potevano essere aperti senza impazzire. In realtà in quei naturalmente ebbe un gran successo ancora oggi, anzi oggi soprattutto le merci di Amazon vengono spedite con imballi di cartone e ci fu poi anche lì, sempre stiamo parlando alla fine degli anni 2000, intorno al 2010, ci fu addirittura un primo premio dedicato alla rabbia e a tutte quelle confezioni di prodotti che facevano arrabbiare il consumatore.
Certo, posso dire che io mi sento completamente coinvolto in questa cosa qua, soprattutto Tetra Pak, bottigliette, tutto quello che
dovete immaginare quando ad esempio non avete dimenticato il caricabatteria del cellulare che vi fermate in un autogrill sull'autostrada, ne comprate uno e lo trovate confezionato in quella plastica
terribile che ci vuole il taglierino, è l'unico modo, sì che a mano non c'è.
C'è una consuetudine dietro a questa rabbia coltivata da queste confezioni, cioè la prima cosa che si fa è si tenta di cercare di trovare un mazzo di chiavi, ma le chiavi ed è quello per cui ho notato che i tempi sono cambiati, non sono più le chiavi di una volta.
Non sono più affilate.
No, infatti.
Sono più affilate. Come
non ci tagli niente.
Io già ho detto, là come cambia il tempo. Prima la chiave serviva anche rovinando la chiave.
È vero.
Certo.
Vero.
Massimo, fermiamo.
In realtà sono i denti, ma naturalmente dopo aver aggiustato la confezione...
Meglio evitare. Comunque in America la gente tende proprio a escludere quei prodotti lì. Avevo letto un articolo che diceva che il consumatore americano si basa anche su quello, sulla facilità di apertura. Siamo un mondo di isterici.
Fermiamoci Massimo, ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Da tanti anni ospitiamo, ma ospitiamo, devo dire, un eufemismo, perché è di casa ormai, è sostanzialmente un talent, direi quasi ormai un terzo conduttore.
Io addirittura direi che è lui che ospita noi.
È vero,
quindi,
è vero.
Oggi però bloccato in auto, quindi lo sentiamo al telefono, Massimo Picozzi. Adesso introduciamo una storia, vero?
Allora, prima di ho una storia da raccontarvi breve che lancia poi la storia della scheda. In realtà è uno dei primi casi che ho seguito ed è assolutamente emblematico di come la rabbia possa precipitare situazioni estreme. Un ragazzotto sui 25 anni, italiano, che vive ancora con la mamma, in realtà non ha un lavoro, per cui è proprio una sorta di emarginato, il quale naturalmente però è anche di buon cuore. Un giorno, mentre sta rientrando a casa, vede un gruppo di persone che stanno litigando. Sono di un'etnia diversa, adesso non ricordo se sudamericane piuttosto che, ma poco importa. Sta di fatto che lui a un certo punto, pur essendo timido e defilato, decide che non vuole vedere quella scena, si mette in mezzo e praticamente separa l'aggressore dalla vittima, e la vittima, che è un uomo comunque non una persona disabile o fragile, la vittima in buona risposta cosa fa? Gli spacca l'ombrello sulla testa,
perché dice che come ti permetti, che pensi che non mi sappia difendere da solo, tipo,
oppure che c'entri tu, lasciami su cose mie, eccetera. A questo punto quell'evento precipita tutta la frustrazione di una vita intera, per cui questo ragazzo riesce a procurarsi un'arma e a un certo punto decide che deve farsi valere. Non è ben chiaro che cosa voglia fare con l'arma, se minacciare o sparare. Sta di fatto che comunque non vuole prendersela o non può prendersela con i sudamericani la cui lite ha diviso, perché li teme. E quindi che cosa fa? Chiama un viados, un trans che sta sulla strada a battere, e quando questo si avvicina tira giù il finestrino e gli spara.
Aspetta, chi ha sparato? Quello che aveva difeso o quello che era stato difeso?
Il ragazzotto che si era messo in mezzo aveva ricevuto l'ombrellata.
Ok.
Per cui una volta che aveva fatto un gesto nobile...
Era rimasto così buono, male per questa cosa, che ha deciso di sfogare la sua frustrazione su un terza persona.
Okay. Si carica di rabbia e a un certo punto va a affrontare, ma non ce la fa ad affrontare direttamente chi lo ha umiliato.
Sceglie un altro a caso.
E si sfoga su lui.
Vi assicuro che questo caso è finito con una sola vittima, soltanto per una casualità, perché comunque quel ragazzo sarebbe sicuramente diventato un serial killer. La casualità, per modo di dire, era l'abitudine di questo gruppo di viados di prendere nota della targa dell'auto con cui uno di loro si appartava o si allontanava. E quindi a un certo punto c'è stato un passaparola ed è stata identificata la targa di questa persona, l'informazione è arrivata in polizia e quindi è stato arrestato. Io ricordo di averlo periziato e quella rabbia che era esplosa era assolutamente autentica, distruttiva e assolutamente casuale.
Arriviamo alla storia che sentiremo.
Che non è casuale.
Che invece non è casuale.
Ne abbiamo già accennato, ma qui la prendiamo e la portiamo avanti in maniera più approfondita, che è la storia di Lorena Bobbitt.
Famosissima.
Il 10 gennaio 1994, in un tribunale della Virginia, sale sul banco degli imputati una donna. Sembra stanca, ma allo stesso tempo determinata. Il suo nome è Lorena Bobbitt. È accusata di avere aggredito il marito tagliandogli il pene con un coltello da cucina dopo che l'uomo era rientrato a casa ubriaco e l'aveva violentata la sera del 23 giugno 1993. La difesa sostiene che Lorena deve essere prosciolta da ogni accusa perché ha agito nell'ambito di un irresistibile impulso. Profondamente depressa e incapace di reagire alle minacce e ai maltrattamenti, ha atteso che lui si addormentasse e ha deciso di colpirlo, di colpire proprio quella parte con cui la feriva, la umiliava.
Nelle 700 pagine di deposizione, Lorena Bobbitt spiega chiaramente i suoi sentimenti, la sua rabbia.
Ero ferita. Sono andata in cucina a bere un bicchiere d'acqua. Ero già arrabbiata. Sono tornata indietro e la prima cosa che ho visto è stato il coltello. Allora l'ho preso e ero davvero arrabbiata. Allora l'ho preso e sono andata in camera da letto. E allora ho detto, gli ho chiesto se era soddisfatto di quello che aveva fatto e lui era mezzo addormentato. Ero veramente impazzita. Ehi tu, parlami. Ti è piaciuto quello che hai fatto? Perché io ti sto dicendo che a me non è piaciuto per niente. E lui disse che non gliene fregava niente dei sentimenti. Lo disse, io gli chiesi se aveva avuto un orgasmo dentro di me perché la cosa mi disturbava. Ogni volta che lo faceva aveva sempre un orgasmo e non aspettava mai che io avessi un orgasmo. È un egoista. Non penso che sia giusto. Così ho tirato indietro le lenzuola e l'ho fatto.
E zac! Vabbè.
E l'ho fatto.
E l'ho fatto.
Storia Picozzi. Famosissima, no? Che era presentissima.
Ma poi l'hanno ricollegato,
Sì, l'hanno ricucito, però ancora oggi se tu dici evirazione, Bobbitt. Ha fatto anche un film porno,
sì,
vero?
Ha fatto
vero,
anche
vero.
Un film porno.
Sì, però c'è comunque questo caso ha lasciato aperto delle questioni. Naturalmente la difesa del marito, che non a caso si chiamava di nome John Wayne, quindi John Wayne Bobbitt, così come John Wayne Gacy, ricorderete il killer pagliaccio che ha ispirato It, tutti e due si chiamavano John Wayne. La difesa di John Wayne ha avuto a che dire, anche perché è vero che ci sono stati i maltrattamenti, gli abusi, le violenze che abbiamo sentito, però nel momento in cui la donna ha colpito non era in reazione a un'umiliazione, cioè il marito che l'aveva poi violentata si era addormentato, era anche mezzo ubriaco, per cui la questione era se quella rabbia fosse configurabile come vizio di mente, come diminuita capacità, perché era una rabbia accumulata. Quindi non è stata una rabbia che è esplosa come reazione diretta a un'aggressione, ma come memoria, come risultato della memoria storica di una gran quantità di maltrattamenti. Mi pare che Lorena Bobbitt poi abbia preso qualcosa, una pena irrisoria, qualcosa come 6 mesi, praticamente è stata assolta. Certo che in seguito, al di là del marito, attore di film porno, dopo che gli hanno ricucito la parte mancante, l'altra vicenda è che Lorena Bobbitt è finita ancora nelle cronache, nelle pagine di Cronaca Nera, perché qualche mese più tardi aggredì la madre a calci e pugni. E quindi
non era proprio a posto, diciamo. Ecco, come dire.
Diciamo che qualche dubbio sulla sua capacità di reggere la rabbia.
Sulla sua salute mentale, certo.
In effetti.
Dovete pensare che comunque la rabbia è poi quella emozione che si scatena in tutti quei delitti che noi chiamiamo passionali e per i quali naturalmente quasi mai c'è l'attenuante di un vizio di mente, nel senso che quando tu perdi il controllo, adesso sto pensando ad oggi con la lite in strada perché due auto vengono a contatto, si scende, se uno dei due ha in mano un cacciavite finisce assolutamente male, quello è un crimine passionale. In quel momento la persona non ragiona, è vittima delle emozioni, però per il nostro codice saggiamente si sposta la responsabilità nel momento stesso in cui tu decidi di prendere il cacciavite e di scendere ad affrontare il tuo avversario. Ecco, in quel momento tu sei lucido e sai perfettamente quel che fai, quindi se anche poi le emozioni ti travolgono sei completamente capace.
Visto che l'abbiamo lasciata lì, il personaggio interpretato da Kathy Bates, cioè l'antagonista, diciamo, nel famoso romanzo Misery non deve morire, l'infermiera, nella storia, nel libro e anche nel film, si chiama Anne Mary Wilkes. Così l'avevamo, io avevo espresso questo dubbio.
Non lo ricordo affatto.
No, neanche io me lo ricordavo. Va bene, allora Massimo, stai lì.
Ci fermiamo qui?
Non accettare caramelle dagli sconosciuti?
E ci sentiamo.
Sì, anche perché l'ultima parte sarà dedicata a cosa possiamo fare noi. Sì. Per gestire la rabbia.
Tra poco.
CSI Milano.
I Bundabash con Manifesto su 105 nell'ultima parte sia di CSI Milano e quasi anche del programma della puntata di oggi. Allora Massimo, ci avevi promesso un gran finale.
Allora, anticipiamo le ricerche scientifiche sulla rabbia che dicono che la cosa...
Scusate il telefono.
Scusate un secondo.
Cosa diceva?
Sì, poggiate il telefono. No,
non dimenticate il telefono, perché è l'automatismo dell'auto quando apro la portiera.
Sì.
Sapete qual è la situazione in cui noi ci arrabbiamo di più? Qual è il motivo per cui ci arrabbiamo di più? Hanno fatto ricerche scientifiche e hanno concluso che il motivo più determinante, più fondante la rabbia è l'essere manovrati a nostra insaputa.
Questo avrei detto non essere creduti.
Invece devo dirvi che su migliaia di risposte questa ci dice un po' del fatto che viviamo costantemente un clima un po' paranoico, e quindi questa idea dell'essere manovrati a nostra insaputa scatta in maniera terribile.
Io per esempio non avrei messo questa al primo, ma ognuno poi ha la sua sensazione. Certo. Tony ha detto non essere creduto, questa già di più per me. Se volete la mia, io per esempio mi arrabbio molto per le cose pratiche. Cioè, quello che proprio mi scatena la rabbia, dove dico ma vaffa, è quando appunto non riesco ad aprire una cosa, non riesco a, capito, cose più difficoltà più pratiche, mi metto molta ansia.
Di cosa che ti fa arrabbiare forse ancora di più? Sentiamo. Di assistere a un'ingiustizia. E ti faccio un esempio, perché siamo più capaci di reagire se vediamo un'ingiustizia palese che non se la subiamo. Prova a immaginare, Ross, di vedere dall'altra parte del marciapiede un uomo che prende per mano e porta per mano un bambino molto piccolo e lo prende a schiaffone.
Vabbè, sì, certo.
Cioè, questa è una cosa che è, oppure anche semplicemente un uomo che porta a spasso il cane e lo prende a calci perché non si muove. Sono due delle situazioni per cui la rabbia ci porterebbe ad attraversare la strada, cosa che non facciamo abitualmente se vediamo due persone che litigano in maniera animata. Ma sapete perché non bisogna prendere decisioni quando si è arrabbiate?
Perché?
La prima risposta viene da dire perché non si è lucidi.
Non si è lucidi,
invece,
certo.
È assolutamente falso. In realtà è che quando noi ci arrabbiamo non dobbiamo prendere scelte e decisioni, perché abbiamo una iperlucidità. In quel momento abbiamo una tal carica che ci dà un senso di onnipotenza e la certezza che troveremo una soluzione e faremo vedere alla persona che ci ha fatto arrabbiare quanto sbaglia. Naturalmente questo, anche perché l'area cerebrale della rabbia è molto vicina a quella della motivazione. Tant'è che la rabbia è comunque una delle emozioni fisiologiche, cioè la rabbia, come tutte le altre emozioni, ci serve.
Ecco,
ci serve
infatti,
per stabilire dei limiti, dei confini, per prepararci all'aggressione se ce n'è bisogno, ma soprattutto ogni anno d'estate succede sempre un fatto di cronaca che è il vecchietto, la persona anziana, che litiga col vicino di casa altrettanto anziano perché i rami della pianta dell'altro invadono il vialetto del tizio e finisce sempre malissimo. Questo perché naturalmente sembra un discorso di follia o di Alzheimer, ma è legata alla divisione del territorio e alla rabbia per gestire il mio territorio.
Io ho una domanda infatti al medico, quando la posso fare, Marco? Mettiamo prima la scheda e la facciamo il finale. Allora, ricordatemi di ricordare. Vabbè, insomma,
scheda,
tra poco.
A tra poco. La scheda.
A raccontarci quale sia la miglior strategia per gestire la nostra rabbia ci pensa la Mayo Clinic di Rochester, in Minnesota, una delle più autorevoli istituzioni al mondo. Ecco quindi un breve decalogo su cosa fare quando stai andando fuori controllo. Per prima cosa prenditi una pausa. Poi, una volta che ti sei calmato, manifesta le ragioni della tua rabbia. Punto 3. Ricorri all'esercizio fisico. Se ti accorgi che la tua rabbia sta crescendo, fai una veloce passeggiata, una corsa o qualunque attività tu preferisca. Pensa prima di parlare, perché nella concitazione del momento è facile dire cose di cui più tardi ti potresti pentire. Identifica le possibili soluzioni piuttosto che fissarti su ciò che ti fa impazzire. Lavora per risolvere il problema. Suggerimento numero 6. Sostieni le tue ragioni aprendo le frasi con io, per evitare le critiche eccessive, come pure il rischio di attribuire ad altri la colpa, il che aumenterebbe la tensione. Declina ogni frase in prima persona. Punto 7. Non portare rancore. Dimenticare è uno strumento potente. Usa poi l'umorismo per dar sollievo alla tensione, ma non il sarcasmo, che può ferire i sentimenti di qualcuno e peggiorare le cose. Quando stai per esplodere, ricorri alle pratiche di rilassamento come esercizi di respirazione, la visualizzazione di immagini rasserenanti, una parola o una frase calmante ripetuta più volte.
Infine, consiglio numero 10, sappi quando chiedere aiuto. Imparare a controllare la rabbia è una sfida per chiunque. Se c'è il rischio che l'andare in collera possa produrti gravi problemi e non ce la fai da solo, considera la possibilità di consultare uno specialista.
No, questa è da tatuarsela, da mettersela sul comodino, interessantissimo.
Io l'ultima pensavo chiama degli amici.
No, la mia domanda, Massimo, io sono stato nella vita più iracondo di come non sia negli ultimi, fai conto, 10 anni, no? Cioè, ho imparato molto a gestire quella cosa lì. Io ero uno che magari in certi momenti, non contro altre persone, però ero quello che appunto non boom, tirava le, ho fatto anche cose così, tirava la cosa, cioè, era un po' un... Siccome sono migliorato, non è che poi mi viene l'ictus, perché ogni tanto scaricare un po', sfogare fa bene. È una domanda seria, eh? Cioè, esiste una relazione diretta tra il numero di volte che uno perde il controllo, invece se non lo fai accumuli e ti viene tutto in una botta sola?
Ma nelle 10 suggerimenti della Mayo Clinic ci sta appunto l'attività fisica. Per cui comunque non è che devi tenerti dentro la rabbia, la devi utilizzare e modificare. Cioè, ci sono alcune indicazioni, tra le altre cose la prima, che secondo me è passata via un po' più rapida e merita un approfondimento. La prima regola per gestire la rabbia è ancora quella della nonna, cioè quello di contare da 1 a 10. Tenete conto che siccome stiamo parlando di Mayo Clinic negli Stati Uniti, loro sono più raffinati, anziché dire di contare da 1 a 10, ti dicono di contare da 10 a 1. Ma siamo lì.
Perché è meglio?
Ti devi concentrare di più, probabilmente.
Sì, probabilmente sì. Così come se vuoi, ad esempio, ottenere l'attenzione di qualcuno, gli devi presentare un testo scritto con un carattere particolarmente astruso. Cioè, se io ti do un testo e non è scritto in Times New Roman, ma in un gotico particolare, ecco che obbligo l'altro a leggere con più attenzione. Certo. Quindi ci sono questi stratagemmi. Ecco, la cosa che ho trovato sorprendente nei vari consigli su come gestire la rabbia era quello, durante una riunione, se i tuoi colleghi ti stanno facendo impazzire, sporgiti un attimino all'indietro con la sedia, cioè spingi la sedia all'indietro e dai due colpi con la mano al muro retrostante.
E così facendo?
Così facendo scarichi la tensione, la rabbia, in una sorta di rituale. No, ma il problema è che a un certo punto, dopo aver letto questa cosa che mi sembrava un po' balzana, ho visto una serie televisiva famosa che era House of Cards, con Kevin Spacey, il quale nel trailer, nel promo, non faceva altro che dire le sue ragioni, alzare lo sguardo, fissare la telecamera e dare due colpi alla scrivania.
Senti, un ascoltatore scrive: Picozzi, ma hai un libro o qualcos'altro dove approfondisci il tema della rabbia?
Ho scritto uno, non a caso, con una ex soldatessa del Mossad, e si chiama È inutile che alzi la voce.
Va bene.
Un amico da Parigi, tra l'altro.
Parigi si sa. Va bene una messa. Ma che c'entra? Niente. Va bene, grazie Massimo. Puntata, devo dire, nonostante la contumacia,
rabbiosa.
Nonostante la contumacia, molto, anzi, forse proprio in virtù della contumacia, molto interessante.
Ma adesso cosa fai? Dormi lì? Pensi?
Ma no, il problema è che devo calcolare il tempo per la prossima puntata, perché vorrei non perderla, quindi devo cercare una tenda.
Va bene.
Ciao Massimo.
Arrivederci. Ciao. Grazie a tutti.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.